Intanto faccio notare che se l'Unione Europea avesse davvero voluto che il muro ungherese non venisse costruito, avrebbe potuto benissimo rifiutare la vendita di qualche materiale, per esempio il filo spinato, invece non l'ha mai fatto, se non negli ultimi giorni, quando ormai il muro era finito. E in sostanza il precedente è quello del 1989, quando i cittadini della Repubblica Democratica Tedesca, DDR, cercavano di entrare in Germania attraverso l'Ungheria e l'Austria. E chiaramente l'Ungheria era molto imbarazzata, ma era anche molto indebitata, imbarazzata con i paesi del muro del patto di Varsavia, del muro di Berlino, e il risultato fu che per rabbonire gli ungheresi e lasciar passare i primi migranti, diciamo, che volevano entrare in Germania evitando il muro di Berlino dalla DDR, l'allora cancelliere tedesco Kohl sganciò 1 miliardo di marchi e chiaramente a quel punto l'Ungheria cominciò a lasciar passare i cittadini della DDR che volevano raggiungere la Germania occidentale. Quindi voglio dire, c'è questo precedente che è proprio di 26 anni fa, insomma. E quindi noi non sappiamo che cosa sia intercorso tra il governo tedesco e quello ungherese, e probabilmente gli storici un giorno, chissà, forse ce lo diranno, ma
no, comunque quello che possiamo registrare adesso è che tra osservatori presenti alla frontiera proprio 2 settimane fa la settimana scorsa ci restituivano questo quadro, dicendo insomma l'Ungheria è evidente che punti a ottenere qualcosa o qualcosa in più, questo non si sa, oltre che ovviamente guardare al consenso interno, no? Perché Orban c'ha anche poi il suo elettorato a cui guardare. E poi tu facevi delle considerazioni che mi sembravano interessanti, insomma, su questa svolta tedesca, no? Cos'è che a un certo punto le ragioni, le considerazioni di parte tedesca che a un certo punto operano una convergenza verso questa scelta dell'accoglienza anche propagandata e messa in un certo modo, no? Da parte del governo tedesco, in particolare l'apertura ai siriani più, diciamo, sì, qualche afgano e qualche iracheno, però il grosso, sì, è questo esodo siriano.
Sì. E io lì metto l'accento soprattutto in quell'articolo che citavi su questa inquietante oscillazione emotiva, l'ho chiamata, che è stata provocata sostanzialmente dalla fotografia del cadavere di un povero bambino siriano morto, affogato e lasciato poi sulla spiaggia turca di Bodrum, durante il tentativo della famiglia di raggiungere l'isola greca di Kos. Allora, tutti i mezzi di comunicazione dell'Unione Europea si sono mobilitati a dare il massimo risalto alla notizia e a discutere della fotografia. E di colpo il Mediterraneo occidentale è stato oscurato mediaticamente, e quindi sostanzialmente i migranti che arrivavano e arrivano dall'Africa sono spariti sostanzialmente dalle cronache, tranne trafiletti, francobolli nei giornali, eccetera. È chiaro che nei prossimi anni, nei prossimi decenni, il grosso delle migrazioni internazionali arriverebbe necessariamente dall'Africa subsahariana, che è l'unico subcontinente che avrà una grossa crescita demografica sproporzionate rispetto alle sue risorse. Però di questo nessuno in realtà pare che voglia parlare. C'è stato questo, secondo me, inquietante movimento che in qualche modo è stato guidato a favore di una piccola parte e quindi contro la grande parte che invece è rimasta oscurata mediaticamente. Pur non volendo sminuire il dramma siriano, bisogna constatare che il dramma siriano è anche il risultato di un lungo immobilismo da parte dell'Unione Europea nei confronti di questi siriani rifugiati in Giordania, in Turchia e in Libano.
Certo, in più tu dicevi che questi profughi hanno delle caratteristiche particolari, no? Per il mercato del lavoro tedesco, probabilmente.
Sì, cioè sostanzialmente sono più istruiti dei migranti che arrivano dall'Africa subsahariana. C'è una lunga consuetudine, diciamo, tra i paesi dell'ex impero ottomano e la Germania e sicuramente questa che potenzialmente manodopera ha anche il vantaggio di essere giovane.
Certo. Ferruccio, ti chiedo una cosa, perché a me era parso, che tu dicevi bene, a un certo punto la vicenda Mediterraneo viene messa in ombra e tutto viene fagocitato dalla presa di posizione tedesca, che fa delle considerazioni anche politiche, no? Oltre che economiche, cioè decide di mettersi a capo, di dire vi faccio vedere insomma chi è il leader in Europa. E c'è questa considerazione qua, però sembrava, almeno questa, come dire, a un livello proprio impressionistico, che già nell'estate, nella narrazione del mainstream italiano in particolare, che è quello che seguo più da vicino, ci fosse stato un certo cambio di atmosfera, no? Come dire, che si optasse più per una, meno per i calcoli più cinici, un po' più un'umanizzazione della vicenda, anche alla luce delle, venne dato molto risalto agli attacchi della Chiesa a Salvini, forse un qualcosa si preparava già, c'era un qualche...
Probabilmente sì, cioè probabilmente c'era già un avvio di grandi manovre sulla questione e un ammorbidimento. La onda emotiva però poi si è per così dire ritratta, cioè all'incirca tre giorni dopo il cancellierato tedesco ha annunciato che le possibilità di ingresso di stranieri doveva essere limitato, e quindi a quel punto in qualche modo è calato un po' il sipario. Se guardiamo, non so, il vecchio film di Giorgio Diritti, Il vento fa il suo giro,
bello, molto,
ecco, Diritti aveva già sostanzialmente anticipato la doppia fase di questa onda emotiva, cioè prima c'è l'accoglienza, infatti a un certo punto mi sembrava proprio di stare dentro quel film, e poi invece no, c'è a un certo punto la calata del sipario.
Certo.
E non è proprio così, non è una un sipario che cala drasticamente di colpo, ma comunque diciamo che si cerca di spegnere in qualche modo questo slancio verso l'accoglienza che sembrava esserci, diciamo, dopo mesi di immobilismo. E oggi appunto siamo in questa specie di limbo dei santi padri, dove ogni paese se la sbriga a modo suo, insomma.
Certamente. E ti faccio ancora un paio di domande. Sì. Uno riguarda, insomma, come possiamo dire, tu dicevi bene nell'articolo, siamo in un paradigma che, in cui, insomma, che questi arrivino dal Medio Oriente o che questi arrivino dall'Africa, è sicuro che quello che succede ormai in Africa o in Medio Oriente non rimane lì chiuso e lì confinato, no? E in qualche maniera, come dire, l'irruzione dei profughi dentro le vacanze europee sull'isola di Kos, sì, in qualche modo racconta sì, questa questione qua. Però mi sembra che ne racconti anche un'altra, no? Cioè di questo confine sud europeo che prima veniva delegato alla Libia, al Nord Africa, alla Tunisia, e che piano piano si sposta verso il sud e di rimando verso l'est Europa. Questo, come dire, genera qualche disequilibrio, qualche problema, anche alla luce del fatto che l'est sembra meno normalizzabile con tutto quello che questo può significare, sì, rispetto ai piani europei, diciamo.
Sì. E allora, qui le scuole secondo me si dividono, perché c'è chi dice che l'Unione Europea e prima ancora la comunità carbone e acciaio e il mercato comune sono stati creati per evitare altre guerre in Europa, e c'è invece chi dice che la comunità europea e prima ancora la comunità carbone e acciaio è stato messo in piedi sostanzialmente per dare ossigeno ai vecchi oligopoli europei e farli ritornare, diciamo, sul palcoscenico della grande politica economica. E quindi, in sostanza, l'idea era che tra l'Europa e tutta la linea sud del Mediterraneo dovesse esserci una specie di fossato, tranne poi qualche accordo come gli accordi di Lomé con i paesi africani e poco altro. In sostanza questa situazione ha creato una gran parte dei 40.000 morti che secondo i calcoli dell'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni sono periti tra il 2005 e il 2014 nell'attraversamento di frontiera. Non sono tutti quanti nel Mediterraneo, ma la gran parte sono qua, e questa è già una questione. L'altra questione è che dopo tanti anni riemerge anche un'instabilità dei confini nell'Europa orientale, per cui voglio dire, in ballo non c'è soltanto la Crimea o la Transnistria, ma probabilmente anche pezzi dell'Ucraina, eccetera. Quindi, voglio dire, questa instabilità finora era stata contenuta in qualche modo, e per quanto riguardava l'Africa e il Medio Oriente pareva che tutti quanti i drammi dovessero essere consumati in casa. Non è più così, cioè addirittura se guardiamo a un secolo di distanza, nel 1915-14-18 gli europei si facevano la guerra anche in Africa, perché c'è stato un aspetto, certo, della prima guerra mondiale che era proprio in Africa, un po' come anche durante la seconda guerra mondiale, particolarmente in Libia. Ma oggi quello che succede in Africa non può più essere contenuto in Africa, cioè si è ribaltato lo scenario, e neppure quello che succede in Medio Oriente può essere più contenuto in Medio Oriente.
Certo. Ferruccio,
sì,
ti faccio un'ultima certo. domanda, sì. Perché oggi siamo di fronte a un fatto di cronaca, direi molto, molto emblematico, no? Sì. Mentre si fa un gran parlare, addirittura Gentiloni ieri diceva ma però sta distinzione tra profughi economici e profughi politici non è che regga molto alla prova della realtà, no? Voglio dire, se se ne è accorto Gentiloni.
Sì.
E proprio oggi ci troviamo sui giornali questa storia di un immigrato del Burkina Faso ammazzato a fucilate per qualche melone, proprio dal Burkina Faso. Proprio cosa c'è di più emblematico di quanto questa distinzione sia ad uso e consumo dei grandi burocrati europei e basta?
Allora, intanto va ricordato che proprio in questi giorni, negli ultimi quattro giorni, questo golpe del reggimento per la sicurezza presidenziale del Burkina Faso ha preso le leve dell'esecutivo e ha fatto sicuramente più di 13 morti, a quanto diceva Radio France Internationale, nelle piazze, perché c'erano i giovani, i giovanissimi che protestavano e che sono stati presi e fucilati. E naturalmente adesso il problema è di dare l'amnistia a questi golpisti,
certo.
di cui si sta discutendo. E quella scena italiana che è successa in Puglia è una scena, come dire, che è un'estrema appendice quello che succedeva altrove in tempi che credevamo fossero più tristi dei nostri, cioè sostanzialmente una volta i padroni anche in Italia, quando dovevano difendere la propria frutta e la verdura, mettevano dei pallini di sale che bruciasse nella ferita, ma non sparavano pallottole. Siamo arrivati alle pallottole. In Piemonte mi raccontavano, dopo la seconda guerra mondiale, che c'era della gente che per difendere la propria frutta impallinava con del sale e chiaramente le ferite bruciavano anche se non uccidevano. E qui invece siamo arrivati alla sferatezza, insomma, cioè gente che va di notte a sparare a dei poveri disgraziati che vogliono portare via 3-4 meloni. Non dico che siano degli angeli, però voglio dire,
c'è una leggera sproporzione.
Non è mai stato dichiarato il fallimento perché ti portano via 4 meloni.
Sì, certo, purtroppo parliamo di situazioni anche incancrenite e anche di una situazione. Probabilmente io almeno leggo queste cose anche sempre in questo senso, in cui effettivamente siamo di fronte a un settore, perché lasciamo stare poi il lavorato del prodotto, che è un'industria fiorentissima, però la verità è che, come in Piemonte, ormai si lasciano le pesche sugli alberi perché non vale più la pena raccoglierle.
Sì.
Siamo di fronte a situazioni in cui o hai lo schiavo negro che viene a raccogliere,
sì.
oppure non conviene più, non economicamente, certo. è un'attività che non ha più senso. E questa è l'altra, certo. faccia anche della globalizzazione dell'agroindustria.
Certo.